Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La Chiesa oggi medita e contempla e riflette anche sulla vita della famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, Gesù, come famiglia. Perciò siamo tutti indotti a considerare questo grande disegno di Dio che è la famiglia, e anche a chiedere che possiamo vivere questo dono, questo mistero, questo disegno di Dio, anzitutto noi, e poi preghiamo anche per tutti gli uomini, per tutte le famiglie nel mondo.
Dal libro del Siracide, al capitolo 3, i versetti dal 2 al 16. Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nei giorni della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Chi teme il Signore onora il padre e serve come padroni i suoi genitori. Con le azioni e con le parole onora tuo padre, perché scenda su di te la sua benedizione, poiché la benedizione del padre consolida le case dei figli. La maledizione della madre ne scalza le fondamenta. Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria per te. La gloria di un uomo dipende dall'onore di suo padre. Vergogna per i figli è una madre nel disonore. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente anche se perde il senno e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te come brina al calore si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti dal 12 al 21. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, Tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo secondo, 13, 15 e 19, 23. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno.
Parola del Signore.
Consideriamo oggi la prima lettura e la seconda, trascurando il Vangelo, e questo è facile da capire, perché questa festa e soprattutto le prime due letture che si diffondono nelle raccomandazioni, nelle indicazioni che riguardano la vita della famiglia. È chiaro che nel Vangelo c'è la famiglia che fugge in Egitto, ma per quel che riguarda le virtù della famiglia non abbiamo nel Vangelo di oggi indicazioni particolari, e perciò siamo indotti a riguardare brevemente le altre due letture, immaginando, senza tema di sbagliare, che la famiglia di Gesù era una buona famiglia e che le virtù venivano coltivate. Però io ricordo che non ho mai riflettuto abbastanza, e essendo stato indirizzato fin da bambino a pensare così, c'è il rischio di immaginare che la vita familiare di Gesù e della sua famiglia camminassero 3-4 metri sopra la terra, visto che erano investiti dall'alto di tutte le grazie. Naturalmente immaginiamoci Gesù se non era a posto, ecco, se non era pieno di grazia. Immaginiamoci Maria, la Madonna, Giuseppe, e questo è sbagliato, perché le virtù se le sono dovute conquistare anche loro. Sono state però, ed non possiamo sbagliare su questo, un esempio meraviglioso, e questo lo troviamo indirettamente in diversi punti dei Vangeli e del Nuovo Testamento, quando si insegnano le virtù e si dà come ragione E anche nel testo di oggi c'è la lettera ai Colossesi, indirettamente, e si dà come ragione l'imitazione del Signore, l'imitazione di Gesù, eccetera. Quindi si presuppone, e si doveva sicuramente presentare questo, si presuppone la vita santa, la vita di virtù, in grado eccezionale di Gesù e di Maria e di Giuseppe. Ecco, detto questo, se noi rileggiamo la prima lettura che è presa dal libro del Siracide, ci possiamo un po' stupire. Questi sono testi che possono prestarsi a delle correzioni o a delle prese di distanza. Perché? Perché, come tutti gli altri testi in realtà, però in un modo più particolare, risentono della mentalità, del contesto sociale, di ciò che è presupposto qui, e non è discusso, è presupposto. Però questi testi aggiungono delle ragioni importanti per quel tipo di morale, di etica, per una morale anche in grande parte condivisa. Questo è stato dimostrato da tanti esegeti, studiosi da tanto tempo, cioè queste, per esempio, nella lettera ai Colossesi, che è la seconda lettura, questi sono chiamati codici familiari o tavole familiari, dicono gli studiosi. Perché dicono così, codici, tavole? Perché sono confrontabili facilmente con altri del mondo greco-romano, del mondo giudaico anche, che riguardavano la morale familiare, per esempio in questo caso, o la morale sociale, e che sono esattamente paralleli, sono la stessa espressione, la stessa mentalità, le stesse parole, con un'aggiunta, con aggiunte, con motivazioni nuove. Va bene, questo, detto questo, nella prima lettura c'è, la prima lettura è molto parziale, se vogliamo, perché tutto insiste sui figli che devono ubbidire, ma sui padri non dice niente. Possiamo anche giustificarlo questo, sono testi di scuola, probabilmente questi, sono testi di scuola dove il maestro, che è come un padre, insegna. E naturalmente non ci si occupa di quelli che non sono a scuola, ci si occupa di quelli che sono a scuola, quindi l'ubbidienza dei figli. E il fatto che insista talmente, con ragioni così importanti, sulla sottomissione, sull'ubbidienza dei figli, e poi aggiunge anche altre cose, mostra che non è facile. Non è facile oggi, ma non era facile mai. Ma mostra anche, penso, nel contempo, l'importanza che, direi in generale, tutta la morale biblica attribuisce alle virtù nella famiglia, in particolare alla comunione, all'unione dentro la famiglia fra genitori e figli. Questa è un'importanza grandissima, perché vedete che addirittura nei 10 comandamenti, e questo dovrebbe, a una certa mentalità nostra di oggi, dovrebbe sorprenderci. I 10 comandamenti sono la tavola consacrata, ecco, la più alta possibile, che riassume tutto. Nei 10 comandamenti, proprio a metà, ci sta onore il padre e la madre. Onora, come si spiega? Questi testi cercano di spiegare o di interpretare o di applicare. Onora il padre e la madre, e si aggiunge una promessa anche. È l'unico comandamento, è sempre stato notato fin dagli antichi commentatori ebrei, che è l'unico comandamento dei 10 comandamenti che porta con sé una promessa. Non ci sono promesse, ci sono comandamenti: non far questo, non far quest'altro, non rubare, non commettere adulterio, non desiderare la donna d'altri, non qui c'è, è positivo e porta con sé una promessa. Orbene, qui vedete come si esprime il Siracide. Ecco, questa è l'unica sottolineatura che volevo fare, leggendone qualche versetto solo. È il Signore che ha glorificato il Padre al di sopra dei figli, questa è l'affermazione centrale. È il Signore, è la sua volontà che ha dato onore, gloria al Padre, sui figli. Il potere del Padre, il suo onore sui figli, viene dal Signore. Questa è la convinzione del Siracide. E su questo si fonda tutto il resto e aggiunge cose molto ardite, che però sono diventate normali in questi testi, nella scrittura. Chi onora il Padre espia i peccati, che andrebbe letto così secondo me. Chi è che espia i peccati? Vabbè, per espiare i peccati bisogna vedere. Allora, dipende quali peccati, anzitutto. I peccati vanno espiati anzitutto col pentimento, lo dice la scrittura, la Torah, il pentimento, poi dipende quali peccati. Per i peccati contro Dio, allora quello è più facile. Se uno è veramente pentito, sono i peccati più facili da ottenere il perdono. Perché? Perché bisogna essere pentiti, confessare i peccati, c'è la confessione dei peccati, confessare i peccati al Tempio e offrire il sacrificio che era prescritto. E uno ottiene il perdono. Poi invece per i peccati contro il prossimo è più difficile. E non basta pentirsi e andare a offrire un sacrificio. No, no, no. Dipende, se tu hai rubato devi restituire ancora di più, eccetera, devi dichiarare che hai rubato, devi restituire, senza di che non c'è perdono da parte di Dio. Poi devi anche chiedere perdono a Dio, naturalmente, perché tu hai peccato anche contro Dio, non soltanto contro il fratello. Però non puoi ottenere il perdono di Dio semplicemente pentendoti interiormente e basta, finisce lì e vado a offrire il sacrificio. Questo non funziona. Quindi i peccati, dipende, il perdono dei peccati è un grande dono, è una grande possibilità della comunità dei credenti, no? È perché Dio offre continuamente il suo perdono, questo sempre, fin dalla Torah in avanti, Dio offre il perdono. Però ha delle condizioni. Vedete cosa dice qui il Siracide? Se uno onora il Padre, espia i peccati. E andando avanti, leggendoselo, leggiamo così, vedremo, si vede come egli insiste su questo. È molto ardito in questo. Ed è molto importante perciò cogliere questo punto. L'importanza di onorare il Padre fa sì che cancelli i peccati. E non va preso alla leggera, cioè come una metafora. Io credo che per l'autore sia il modo più forte per dire: guardate che il Signore è disposto a perdonare qualunque cosa se tu fai così. E così conclude anche, vedete, l'ultimo versetto che abbiamo letto: chi abbandona il Padre è come un bestemmiatore. Ah, questo è nuovo, no? La bestemmia è una cosa grave, ma è contro Dio. No, è uguale alla bestemmia, che è il peccato che nella scrittura ha la pena capitale, anche se poi prima di essere condannati non era così facile, ma indica le cose più gravi. Le cose più gravi prevedono la pena capitale nella Torah, nell'Antico Testamento, e questo è la bestemmia in primo luogo. E invece qui dice: anche chi abbandona il Padre è come se fosse un bestemmiatore, e così via. Quindi questo mi pare che possiamo ricamare dalla prima lettura. Passerei alla seconda lettura, che è la lettera ai Colossesi, brevemente. Nella seconda lettura vedete che in fondo, esattamente al versetto 18 e seguenti, l'ultima parte, troviamo anche lì dei comandi che riguardano la vita familiare. Però qui sono reciproci, però non si risolve del tutto il problema, perché quando parla delle mogli dice che devono stare sottomesse, quando parla dei mariti dice che devono amarle. Sono tutte e due cose ottime, ma naturalmente il linguaggio è un po' diverso. Questo può fare problema.
quando parla ai figli, dice che devono ubbidire ai genitori in tutto, e questo piace al Signore. E quando parla ai genitori invece dice che non devono esasperarli, ma non dice che devono ubbidire ai figli. Questo è giusto, non lo dice, non è la stessa cosa, non sono gli stessi comandi. Questa reciprocità qui c'è, indubbiamente, ma si sentono ruoli diversi, compiti diversi. Cosa dobbiamo forse cogliere qui? Soprattutto dobbiamo cogliere lo spirito che anima ognuno di questi comandi, che è uno spirito di benevolenza, di moderazione. La lettura si interrompe a questo punto, ma l'autore va avanti, e avrebbero fatto bene ad aggiungere, perché parla anche agli schiavi e ai padroni, perché c'era la schiavitù, c'è ancora da molte parti, ecco, ma c'era una schiavitù, lo schiavo non aveva i diritti che avevano i liberi, e poteva anche essere messo a morte facilmente, per esempio, se sgarrava o se faceva una cosa ritenuta grave. Poi ci potevano essere sorti diverse, condizioni diverse anche fra gli schiavi a seconda delle situazioni, questo è chiaro. Però c'era la schiavitù, anche agli schiavi dice di ubbidire, anzi per gli schiavi subito dopo si dilunga alquanto, perché è un po' difficile convincerli, ci vogliono molte ragioni, no? Ma è difficile. E così per i figli spesso si insiste di più all'ubbidienza, perché è un po' più difficile, appare almeno più difficile, ecco. Però qui c'è lo spirito dell'amore, della moderazione. Per esempio, guardate, possiamo risentirlo questo: voi padri non esasperate i vostri figli. Non cambia la struttura della famiglia di quel tempo, però si preoccupa di non esasperarli, come anche quando parla ai mariti: non trattate con durezza le mogli. La gentilezza, il rispetto. Certo, il marito è il capo, questo è chiaro qui, e la moglie è sottomessa, ma i rapporti devono essere, e qui dobbiamo secondo me cogliere lo spirito, i rapporti devono essere rapporti di amore, ispirati al rispetto, all'onore. Mi sembra che si possa dire questo. Cosa dice la seconda lettura per il resto? A me sembra molto bella. Tutta la prima parte descrive la Chiesa, cioè la comunità, come una famiglia. Quindi noi parliamo della famiglia, giustamente, famiglia, però anche la Chiesa, se c'è un termine nel Nuovo Testamento più adeguato per descrivere la Chiesa, non è popolo di Dio. Qualche volta indirettamente, ecco, nelle citazioni, cioè, il popolo di Dio non viene usato normalmente nei testi del Nuovo Testamento per la Chiesa. Perché? Perché il popolo di Dio è Israele. Se uno dice popolo di Dio, pensa a Israele, non pensa alle comunità di Gesù nel Nuovo Testamento. Dopo, oggi lo usiamo molto nella liturgia, eccetera, ma nel Nuovo Testamento non è così. Se c'è una categoria, un termine per descrivere la Chiesa, uno dei termini, ce n'è più di uno, uno dei termini è proprio la famiglia, e questo termine, questi termini familiari sottolineano la necessità dell'amore, cioè che la Chiesa deve essere come una famiglia. Certamente non si parla dell'amore in senso erotico, questo no, ma si parla però dell'amore vero, dell'affetto, dell'amore. Qui sono tutti termini, tenerezza, bontà, benevolenza, sono termini tutti affettivi. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Perché? Perché la Chiesa viene, e questo è l'ideale naturalmente, basta che rileggiamo tenendo conto di questo e vedete come risuona. Ecco, rivestitevi, non lo dice solo ai singoli, lo dice a tutti insieme, rivestitevi di sentimenti, e si parla dei sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di mitezza, di magnanimità. La magnanimità è uno che non interviene subito, che lascia spazio, è paziente, sopportandovi a vicenda. Questa è la vita familiare, applicata alla Chiesa, applicata alla comunità. Cioè l'idea che la comunità, per essere veramente la comunità di Gesù, dovrebbe essere come una famiglia. D'altra parte anche le nostre, molte delle comunità religiose, per fare un esempio, si chiamano famiglia. Non è un caso. Così facevano i primi discepoli di Gesù, i vari gruppi, quando dovevano descrivere come avrebbero dovuto essere, perché poi non era tutto così semplice come non lo è oggi, non è che fosse facile. Anche l'insistenza mostra che c'era bisogno di insistere su questo, ma mostra l'ideale della Chiesa come famiglia. E qui abbiamo diverse esortazioni. La prima l'abbiamo già accennata, poi la seconda grossa esortazione parla dell'amore, soprattutto queste cose: rivestitevi della carità, cioè dell'amore, che le unisce in modo perfetto. Non so se sia tradotto bene. L'amore sta sopra tutte le altre, ha bisogno anche di tutto il resto, l'umiltà, la mitezza, la pazienza, eccetera, però sta sopra tutto, perché evidentemente deve essere percepito come qualcosa di diverso, anche di superiore. E quindi anche per noi dobbiamo interrogarci su questo: amiamo veramente i nostri fratelli, cioè abbiamo affetto per gli altri? Non lo so, io quando interrogo direi, ne risponderei poco, magari sì, non dico che però qui c'è un problema. Io sento, no? Non so se lo sottopongo, cioè qui l'Apostolo dice che la carità, vabbè, c'è un elenco di tutte le virtù importanti, ma la carità è l'amore. L'amore sta al di sopra di tutte ed è ciò che unisce, è il vincolo della perfezione, dice esattamente il testo. Qui lo interpreta dicendo che unisce le altre virtù, ma io penso che voglia dire che unisce le persone. C'è un vincolo più perfetto, naturalmente non può star da solo, deve avere anche tutto il resto, però, ed è però una perfezione. La perfezione consiste nell'amarsi, il che indica anche uno sforzo molto importante, perché il fatto che prima insista sulla pazienza, sul sopportarsi a vicenda, significa che non ci può essere l'amore senza la pazienza, senza la sopportazione. Però l'amore è di più, è qualcosa di più di tutto il resto. Ecco, poi seguono altre cose, non possiamo insistere a lungo, bisogna smettere, però sono molto belle le altre indicazioni. C'è una terza grossa esortazione che riguarda la vita della comunità, come deve nutrirsi. La parola di Cristo sia abbondante, eccetera. Ammonitevi gli uni gli altri. È quello che noi facciamo poi, almeno noi ci proviamo. Ecco, cioè, seguo la parola di Cristo. Poi aggiunge anche, questo ci terrei a sottolinearlo: qualunque cosa facciate in parole e opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù. Cioè, qualunque cosa si faccia, quando uno comincia a mangiare, è qualcosa che uno fa, quando uno comincia a studiare, quando uno comincia a lavorare, quando uno termina di mangiare, deve farlo nel nome di Gesù, cioè invocando il nome. L'Apostolo intende questo, non è una premessa mentale quando si ricorda, intende dire qualunque opera voi facciate, è un'indicazione molto precisa, dovete farla nel nome di Gesù. Cominciate una cosa, invocate il nome di Gesù. È quello che noi cerchiamo di fare. Prima di mangiare bisogna invocare il nome di Gesù, prima di studiare, quando si finisce. Ogni cosa che si fa, qui l'Apostolo sta insegnando a chi non lo sapeva quello che per lui era noto da un insegnamento secolare, che ogni cosa che si fa bisogna invocare il nome di Dio, bisogna nominarlo. Mi sembra molto bello questo. Concludiamo qui la nostra riflessione.